Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la tua mascolinità e diventare un vero uomo. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Qui voce cavernosa, siamo tutti mezzi acciaccati, tosse, influenze. No, Manu, pure la tua ragazza.
Gira, sì, però sì, io sono ancora immune da questa malattia.
Real Men non si ammalano mai.
E poi fu così che domani, tac.
Esatto, può essere, perché comunque stanno vicino a te, ragazzi. Ecco, appunto, scusate. Allora, noi avevamo un programma...
Oggi parliamo come curarsi dalla tosse.
Esatto. No, facciamo un podcast con Elena, che c'ha tutte le sue erbe officinali.
Esatto, un podcast con Elena sulla fitoterapia, sul come guarire...
Allora,
perché guariremo? Il libro di Elena.
Sì. No, noi avevamo tutto un programma di cose da registrare, eccetera. Poi ieri praticamente è successo, cioè lunedì è successo che io ed Ale siamo usciti con un episodio del podcast su Grateful Monday, il podcast di Circo per i due pesci, su una teoria sugli uomini. Allora ho detto, sarebbe fighissimo se noi qua invece su Real Men, back to back, facciamo un episodio appunto su questo, però visto dal punto di vista del maschile. Quindi il titolo dell'episodio, quello lì, è appunto come trovare un uomo con gli attributi, perché Grateful Man è ascoltato soprattutto dalle donne, e qua, questo qua potrebbe essere appunto come diventare un uomo con gli attributi. Tu, Manu, non l'hai ascoltato l'episodio lunedì, no?
Io ho avuto un feedback, come si dice, un feedback indiretto, anche perché era uscito proprio ieri rispetto a quando noi adesso stiamo registrando, quindi non ho avuto il tempo di ascoltarlo con calma.
Allora, quindi io volevo fare un piccolo assunto dell'episodio di lunedì, di Grateful Monday, e poi sicuramente sarà bello, ve lo saprei, quindi un po' quello che pensava Manu di sta roba. E poi, secondo me, sarebbe bello anche usare un po' le cose che sono state dette nell'episodio che tu hai fatto insieme ad Elena. Com'è il titolo di quello lì, chi vuole andarselo ad ascoltare?
Sulle relazioni, uomini, no? E donne tra indipendenza e rendersi indipendenti o bisognosi dell'altro. È appunto di domanda. Cioè, quindi, qual è quell'equilibrio tra l'essere in piedi da soli, indipendenti, ma anche aprirsi all'altro... e lasciare che l'altro entri nella tua vita in qualche modo.
Ah, bellissimo, sì. Allora, quindi per le relazioni affettive, sicuramente ascoltatevi questo, ascoltatevi l'episodio di lunedì di Grateful Monday e poi ascoltate questo qua di con Elena, sempre su Real Men, perché secondo me questo trittico porta tanto materiale per capire come muoversi nel mondo dell'affettività. Allora, un piccolo assunto veloce di l'episodio di lunedì di Grateful Monday. Allora, l'ho chiamato la teoria di Romeo. Questo perché l'ispirazione non è affatto Romeo e Giulietta, ma l'ispirazione viene da Roma degli Aristocratici. Perché ci sono dei messaggi su Instagram del tipo: ma siete degli esperti, ti credo, vediamo gli Aristocratici una volta al mese da 17 anni, quindi praticamente sappiamo tutte le battute a memoria. Avendo quattro figli, insomma, a rotazione ci capita sempre il periodo in cui... Era un po' che non lo vedevamo, adesso con Rebecca siamo ritornati alla ribalta. Allora, la storia è questa fondamentalmente degli Aristogatti, che c'è questa piccola famiglia di una gatta con tre micetti, lei si chiama Duchessa, la gatta, e vengono rapiti e portati in campagna e sono persi e devono tornare a Parigi. Incontrano un gatto randagio. Duchessa appunto è una gatta invece di casa, di una casa nobile, sempre ben tenuta, aristocratica. Invece Romeo è un gattaccio di strada, è un gattaccio di strada romano che gira per il mondo, adesso si trova là vicino a Parigi e inizia con questa bellissima canzoncina: Io sono Romeo, er meglio del Colosseo. Ed è divertentissima, la potete trovare su YouTube, è troppo forte. Il punto è questo, che Romeo nota Duchessa ed è subito ammaliato dalla sua bellezza. Quindi si avvicina, fa il romanticone. Lei gli dice che deve tornare a Parigi. Come a Parigi? Ma te ci porto io. Dice: aiutare le pupe buone e le principesse in difficoltà è la mia specialità. Romeo è un vitellone, è attratto dalla bellezza, ma si avvicina a lei soltanto per divertirsi. Quando lui si accorge che lei non è da sola, ma c'ha tre micetti di cui prendersi cura e che deve fare sto viaggio per tornare a casa dalla sua padrona, che è molto in pensiero ed è molto preoccupata che sicuramente loro non ci sono più a casa, e lui si tira indietro. Si tira indietro e dice: ah no, ma io pensavo che c'era. E Duchessa lì è fortissima, perché lo mette subito al posto suo. Ah beh, certo, non è una bella poesia che ci serve qua per risolvere il problema. E lo pianta in asso, gli dà un due di picche proprio suonante e se ne va per la sua strada. Allora, Romeo, rendendosi conto della gravità della situazione, della necessità di un aiuto e anche del pericolo in atto, si mette in moto e praticamente fa di tutto per aiutare Duchessa e i gattini a ritornare a Parigi. Quindi lascia tutto e le aiuta per tornare a casa. E una volta tornata a casa, appunto, li protegge e fa in modo che appunto Duchessa e i gattini possano tornare sani e salvi a quello che devono fare. È molto interessante perché secondo me svela un po' un meccanismo degli uomini che spesso si sente come lamentela da parte delle donne. Cioè, le donne si lamentano in questo senso, almeno molte delle donne che ascoltiamo noi. Ma dove stanno sti uomini con cui vale la pena fare una relazione? Ma dove stanno sti uomini con cui costruire una storia d'amore vera? Ma dove stanno sti uomini con cui vivere questa avventura grande della vita? Effettivamente, spesso le persone, anche noi che vediamo, no? Diciamo, i maschi, sono un po' così, diciamo. È raro trovare il Wallace della situazione di Braveheart, un uomo coraggioso che lotta per la libertà, che dona la vita. Tutti gli uomini sono chiamati a vivere questo, ma pochi poi sono effettivamente quelli che vediamo in giro che fanno in questo modo. La teoria di Romeo è questa, che l'uomo allo stato fondamentale, allo stato base, è fondamentalmente un bidellone. Cioè, è uno che gli piace andare in giro, sta con gli amici e divertirsi. Ed è un po' Romeo. Romeo scusate. Romeo era così. Romeo stava in giro per il mondo, stava lì a divertirsi. È attratto dalla bellezza di una donna, dove per bellezza di una donna, la bellezza di una donna non si misura dai chili di rimmel che c'ha sugli occhi, ma piuttosto è soggettiva, nel senso che io trovo magari molto bello e molto affascinante una donna qualcosa che, non so, Emanuele non trova. Cioè, si sente l'eco della tosta di Elena dietro al microfono.
È la prova che è malata.
È malata. Quindi magari, so, il mio standard, la mia attrazione è diversa dall'attrazione di Emanuele o di un'altra persona. Questo per indicare semplicemente che la bellezza di una donna spesso viene mediata da tanti fattori diversi. Potrebbe essere, non so, anche la sua intraprendenza o il suo modo di parlare o il suo modo di avvicinarti che ti colpisce. La sua autostima, il suo portamento, non so, ci sono tantissimi, tantissimi veramente aspetti.
Fattori.
Sì, che sono importanti. Tra l'altro anche la bellezza fisica. C'è chi gli piace la donna atletica, stecchino, c'è chi gli piace la donna invece più formosa, con le cosce più grosse o non so che cosa. Veramente siamo di fronte a una diversità incredibile, cosa che le donne spesso non colgono, no? Che magari hanno quel canone di bellezza, quello standard di bellezza, e pensano che tutte devono pesare 45 kg perché se no non sono attraenti. Vabbè, Romeo viene attratto dalla bellezza di Duchessa, ma cerca una relazione superficiale. A me sembra di vedere, anche riguardando la mia vita, che tendenzialmente Io come uomo vengo attratto dalla bellezza, però poi non ho dietro una grande progettualità. Semplicemente noto questo fattore e voglio stare con lei, però poi non dietro non è che ci sta, capito, chissà quale progetto. Soltanto quando la donna mette l'uomo di fronte a una necessità reale ed importante, allora l'uomo ha l'opportunità di attivarsi, come Romeo che si attiva e dona la vita per Duchessa e poi si spende fino in fondo. Così la teoria di Romeo dice questo, che soltanto di fronte a una necessità di serietà, di importanza, di donare la vita, un po' come dicevi te, le 3P, no? Procreare,
provvedere, proteggere,
procreare è la progettualità, no? Soltanto quando ci sta una mancanza che l'uomo si attiva per provvedere, soltanto quando ci sta un pericolo l'uomo si attiva per proteggere, e soltanto quando ci sta una progettualità chiara allora l'uomo si attiva per procreare. Quindi la donna è quel fattore esterno che ti dice: stop, dove stai andando? Mica stiamo qua per divertirsi. Noi siamo qua perché dobbiamo fare qualcosa di grande, noi siamo qua perché c'è questa necessità, noi siamo qua perché io voglio donarti tutta la mia vita. Non siamo qui per andare al cinema o per fare l'amore una sera. Siamo qui perché io voglio donarti tutta la mia vita per costruire una storia grande d'amore fra me e te. Ecco, di fronte a tutto questo, l'uomo si può attivare. Non è detto che si attivi, però è lì la sua occasione per attivarsi. Quindi, di fronte a una donna con grande autostima, con un grande... come si dice? Una donna forte, però non una donna, anche qua ci torniamo sul discorso poi della donna pantera, certo. Cioè una donna forte che sa quello che vuole, l'uomo ha la possibilità di attivarsi. L'alternativa è una donna passiva. La donna passiva è quella che di fronte a Romeo che si avvicina vuole costruire una storia d'amore, però nella sua passività si accontenta di quello che Romeo gli dà, e che appunto è una storia per divertirsi. In questa passività elemosina l'affetto nella relazione, e in qualche maniera così la relazione non decolla mai. Sono quelle relazioni magari lunghe che mai arrivano da qualche parte, che a un certo punto magari ci si sposa pure e la donna si lamenta: ma lui si è sempre parcheggiato là sul divano. Non c'è nessun tipo di, non so, di necessità, di pericolo che attiva l'uomo, e tutto rimane lì. E non so se mi sono spiegato, se sono riuscito a dare, certo, un quadro, no? Sì. Tu cosa ne pensi di questa cosa?
Prima di tutto ci tengo a dare la premessa che siccome ribadiamo spesso che la realtà vince contro le idee 100.000-0, io penso che noi siamo chiamati a dire la verità di quello che sperimentiamo o che vediamo intorno a noi, ed è questo quello che io esprimo anche qua come mia visione all'interno del podcast. Però ci tengo a sottolineare che questa cosa deve funzionare nella realtà tua, di chi ascolta.
Sì, sì, sì.
Quindi in realtà io credo che ci siano una serie di ragioni per credere che ci siano delle diversità maschio e femmina, che si esprimono in modo diverso, che si complementano in modo diverso, eccetera, e lo dico all'interno del podcast perché lo ritengo vero, però questo deve funzionare nella realtà tua. Però funzionare nella realtà non vuol dire che diciamo la macchinetta gira. Secondo me vuol dire che all'interno, ad esempio, di una coppia c'è la piena realizzazione dell'uno e dell'altro all'interno del sistema coppia, quindi che funziona. Secondo me deve essere funzionare vuol dire essere coerente con questo principio, cioè che entrambi possono esprimersi e lasciare esprimere l'altro in maniera piena.
E poi un'altra cosa, sì, è una teoria che chiaramente generalizza tantissimo, cioè,
esatto,
io l'ho chiamata la teoria di Romeo, ma è chiaramente uno spunto da una storia così raccontata divertente per evidenziare alcuni aspetti di dinamica di coppia. Non è che quello,
certo,
è, capito, lo standard con lo stampino, che tutti quanti siamo così nello stesso, cioè, ci sono gli uomini che hanno bisogno di un grosso pericolo, una grossa necessità per attivarsi, altri invece che già si rendono conto da soli che entrare in una storia d'amore vuol dire mettersi con quel tipo di progettualità. C'è tutto uno spettro, quindi è una generazione.
Assolutamente, poi ogni storia è personale e ciascuno ha la sua storia personale, sia di singolo che di coppia. Però diciamo che io ritengo ritengo opportuno sostenere che ci siano delle caratteristiche tipicamente maschili, tipicamente femminili, che funzionano in un certo modo e che un uomo e una donna, con le quali un uomo e una donna devono farci i conti per una piena realizzazione di sé. Questa è una pretesa, diciamo, che io ho, perché l'ho visto sulla mia vita e confrontandomi con le altre persone, e questo, dico, per me funziona, credo che sia universale, però in generale la tua realtà deve far funzionare questa cosa nella tua vita, ecco. Ripeto, per me che funzioni non vuol dire che le cose stanno in piedi con un padre padrone e una donna passivissima o viceversa. Cioè, non è che le cose funzionano perché abbiamo trovato il nostro equilibrio. Secondo me il nostro equilibrio deve prevedere che entrambi riescono a esprimersi pienamente e lasciare esprimere pienamente l'altro.
Certo.
Esatto. Poi in realtà la storia di Romeo, secondo me, tendenzialmente è un qualcosa che risuona molto nella società di oggi, nel senso che io penso che ci possano essere, come dicevi anche tu, ognuno è diverso, ogni storia è diversa, quindi ci sono esempi dove in realtà la donna magari è più, specialmente anche oggi, il farfallonamento femminile è un qualcosa che è più comune rispetto a un secolo fa. Mm-hmm. E anche se è una cosa che magari tendenzialmente è più tipicamente maschile, e su questo sono d'accordo, però voglio dire che i diversi gradi di maturità di una persona non per forza sono che la donna è sempre più matura rispetto all'uomo, no? Però
una cosa vera,
guarda,
cioè, nel senso che il discorso di passività è la donna immatura, la donna che alla fine elemosina, il massimo dell'elemosina è fa la tromba amica, cioè Romeo,
esatto,
si avvicina,
esatto.
E facciamo i trombamici, cioè, nel senso, quindi secondo me l'immaturità della donna si rivela nel permettere, capito, che questa relazione prenda piede.
Certo, ma comunque, cioè, io penso che in realtà questa cosa di Romeo rispecchi spesso la società di oggi, nel senso che secondo me bisogna, come dire, prendere atto che è sì vero che una crisi del sesso maschile poi comporta per forza una crisi del sesso femminile, e secondo me questa è una cosa che si vede anche oggi, però io penso che questa crisi generale parta da una crisi prevalentemente del sesso maschile che diciamo non ha delle caratteristiche di ambiente che stimolano pienamente l'essere uomo, e quindi il problema del Romeo, della situazione, secondo me è una cosa più tipica maschile, e secondo me è più tipica maschile anche perché, adesso non so tu, ma io, ma come anche credo in generale tutti gli uomini che conosco io, rispetto alle donne, ad esempio, c'è molto di più il desiderio, proprio terra a terra, il desiderio di andare a letto con tutte le donne del mondo, mentre invece la donna ha più il desiderio di andare a letto con l'uomo della sua vita, non so se rendo, e anche perché la predisposizione dell'uomo e la donna è fatta, ma anche con Giorgio Ponte settimana scorsa è venuto fuori queste diversità che sono anche biologiche, e questo, adesso non ricordo, c'era uno psicologo che faceva una cosa di questo tipo, cioè anche questa frase del un uomo vorrebbe andare a letto tutte le volte con una donna diversa, mentre invece la donna vorrebbe andare a letto tutti i giorni con lo stesso uomo. E questo è anche come dire, frutto del fatto che, per esempio,
l'ho sentita questa frase, non mi ricordo proprio chi fosse, però effettivamente mi risuona che c'era uno studioso che aveva,
che diceva una roba del genere, sì. Però per indicare un fatto che nasce da qualcosa di biologico, cioè che l'uomo ha più l'attenzione a quello che vede, invece la donna deve costruire più la relazione, no? Tendenzialmente, per poi ricadere su un'attrazione anche più fisica. E questo è come siamo fatti noi. Quindi diciamo che la nostra natura di uomini, per certi aspetti, ci rema contro rispetto a questa cosa qua, no? Cioè siamo più portati, secondo me,
cioè, ci rema a far pallonare.
Sì, sì, no, sì, no, siamo, no, dico siamo... ci rema contro, nel senso che a un certo punto, come la donna ne ha altre, io non è che sto... cioè, ognuno di noi ha le sue, però abbiamo il nostro set naturale di caratteristiche proprio maschili e femminili, hanno delle grandi bellezze, però anche dei grossi limiti, e per vincere i grossi limiti, diciamo in questo caso ad esempio il non essere pienamente portati alla relazione duratura con una donna, cioè, o meglio, no, attenzione, no, portati dal punto di vista più istintivo del termine.
Ma tu stai difendendo? Ti stai difendendo? Stai dicendo, no, ma noi uomini, però così, secondo me è semplicemente un incastro.
No. Dico che sì, è un incastro, ma voglio dire che io sono un uomo che se non mette un freno deliberato alla sua vita, ogni prima che passa si piglia, no? No, nel senso, parlo dell'istinto maschile. Invece
mi interessava sapere questa cosa qua, perché mentre parlavo della teoria di Romeo l'altro giorno con Alessandra, però io devo dirti la verità, quando dicevo che non per tutti è così, io pensavo a te. Perché dico, ma non so se queste cose che sto dicendo vanno anche per mano. No, veramente, ti giuro, perché... No, no, perché, no. Per esempio, no, come sei entrato nella relazione con Elena, sei entrato in maniera seria, cioè convinto.
Oh, certo, però dico che è un qualcosa quindi... che uno sceglie deliberatamente. Non so se mi spiego, ma poi anche le donne avranno le loro... Cioè, anche
però, aspetta, facciamo... Voglio approfondire questa cosa qua.
Sì.
La mia domanda è questa. Va bene, ok, sta cosa qua del vitellonaggio abbiamo capito che più o meno è abbastanza istintiva dell'uomo. Va bene, non è una colpa, è così, cioè mettiamoci una croce sopra. Però è pure vero che nella relazione che stai vivendo tu, ma anche nella relazione che ho vissuto io con Alessandra, però là voglio raccontare due aneddoti che lunedì scorso non sono riuscito a raccontare. È pure vero che noi siamo partiti con una prospettiva diversa rispetto a quella di Romeo. Allora, la mia domanda è questa. Tu come, che cosa hai fatto, che cosa hai pensato, qual è stato il tuo ragionamento o qual era il tuo obiettivo quando sei entrato nella relazione con Elena? Perché è stato diverso?
Ma perché il punto di partenza è cosa tu vuoi dalla vita. È il discorso, ad esempio, dello sportivo, no? Lo sportivo vuole vincere la medaglia d'oro, hai davanti l'obiettivo della medaglia d'oro, però arrivare alla medaglia d'oro richiede che tu ti metti dei freni da una parte e prendi gli stimoli giusti e ti alleni, sei costante, e sono tutte scelte che uno prende deliberatamente in funzione dell'obiettivo che ha davanti. E per me è la stessa cosa, cioè io prima parto dal presupposto di dire, ma io cosa desidero dalla vita? E io desidero una relazione a lungo termine con una donna, e di tutto il resto va a cascata di conseguenza. Deve esserci questa premessa qua. Se non c'è questa premessa, secondo me non ha senso fare tutti nell'ambito relazionale, non ha senso fare tutti gli step successivi. Però penso che vada accompagnata da un riflettere su se, cioè, da una fase di riflessione su se stessi, e dire, ma io veramente cosa voglio della vita, e quindi io per cosa sono portato a vivere, eccetera. Secondo me, se uno va un po' in profondità, alla fine quella cosa del dire io sono chiamato a morire per qualcosa, a morire per qualcuno, no? Cioè, la bella da salvare nella mia vita farà parte della mia vita, è un qualcosa che secondo me nella parte, diciamo, non nel layer istintivo del maschio, ma nel layer più profondo, ma che fa parte della natura umana, questa cosa della bellezza da salvare, come traduce Pietro.
John Eldridge.
Esatto. La bellezza da salvare, questa cosa qua c'è. Se la scavi, secondo me la trovi. E qui ritorno alla questione di prima, cioè questo è quello che io penso dell'uomo, deve funzionare nella tua vita, però io penso che questa cosa qua ci sia. Quando uno la tira fuori, dice, bene, questo diventa il mio obiettivo. Per perseguire questo obiettivo, come devo vivere oggi? E quindi c'è di conseguenza il fatto di dire: ok, ma io entro in relazione con un'altra persona in maniera seria. E questo è il primo aspetto.
Aspetta, aspetta, quindi questo qua è interessante perché allora partiamo dal discorso che l'uomo tendenzialmente tende a entrare nella relazione perché è attratto dalla bellezza in senso generale, che abbiamo detto che appunto c'ha diversi fattori. Quindi entrando in questa maniera qua, in qualche maniera è la donna che poi mette il punto e in qualche maniera fa entrare la relazione in profondità, cioè mette dei paletti, mette dei limiti, così che l'uomo, se decide di stare, deve appunto entrare dentro quella profondità lì, e si attivano tutti quei meccanismi appunto di proteggere e provvedere e procreare.
Però, sì, però no, attenzione, perché non è detto che...
Aspetta. Però è pure vero che si può entrare in una relazione già con quel set di... come si dice?
Features.
Già con quella profondità, già si può entrare in una relazione, un uomo può entrare in una relazione già con quel tipo di profondità, un po' come alla Wallace di Braveheart, no? Che lui entra in una relazione già con una grande serietà, una grande profondità, una grande progettualità dietro. Ma per poter fare questa cosa qua è necessario che ci sia un passo intermedio di cui non abbiamo parlato. Cioè, tu da solo entresti in relazione semplicemente perché lei è bella, d'accordo?
Sì.
E poi, se lei effettivamente è una donna con gli attributi, tu hai l'opportunità di diventare un uomo con gli attributi, perché sfodri tutte le tue qualità e doni la vita. Se lo fai, perché puoi pure fare 850 passi indietro e te ne vai. Però si può entrare, un uomo può entrare dentro una relazione già con questo tipo di mindset, già con questo tipo di mentalità, se ha fatto un passaggio intermedio, cioè se anche lui si è fatto la domanda del cosa voglio dalla vita.
Esatto.
No?
Sì.
Questo è molto importante, perché penso che come tu sei entrato in relazione con Elena e come io sono entrato in relazione con Alessandra, in realtà avevamo già un tipo di progettualità all'interno di noi piuttosto chiara. Una progettualità che nel mio caso comunque si è sviluppata in due modi. Da una parte con le delusioni del passato, diciamo, nel senso che avendo vissuto relazioni anche più o meno profonde, più o meno lunghe, le ho trovate tutte piuttosto insoddisfacenti, ma mai mi era capitato di avere una donna che mettesse il paletto del «Oh, ma qua mica stiamo a giocare, che vuoi da me?» Il famoso paletto di... la paletta di Padre Giovanni che dice «Stop, che c'è fra me e te?»
Donna.
O donna. Cioè, sempre mettere, no, quella... Dice, che cosa... Tu entri qua dentro in questa relazione, ma che cosa vuoi? Vuoi divertirti? Allora vedi, andatene. Io nelle relazioni che ho avuto io in precedenza, diciamo, non è che ci fosse tutta sta tromba amicaggine, magari erano pure relazioni tra virgolette profonde, però non c'era quella divisione e quella progettualità chiara. Quindi questo ha portato a una insoddisfazione delle relazioni, primo punto. Secondo punto che mi ha fatto arrivare con quel tipo di mindset è stato comunque ragionarci su queste cose, e i corsi d'Assisi, i 10 comandamenti, le varie esperienze che ho fatto in quel periodo della mia vita, quando avevo appunto 20 anni, mi hanno fatto pensare: oh, ma io mica voglio una vita di serie B, io voglio una cosa grande, io voglio vivere un amore grande, voglio donare la mia vita per qualcosa di importante, di grande. Allora, secondo me, questo mi ha fatto poi entrare nella relazione con Alessandra con un tipo di mentalità diversa. E ti ricordo, Manu, che appunto tutto l'episodio è un'opportunità per dare una mano ai ragazzi che stanno ascoltando per diventare uomini con gli attributi, cioè entrare nelle relazioni già con un tipo di mentalità un pochettino più profonda del livello fondamentale, ecco.
Sì, però il punto di partenza è che se tu non hai tirato fuori quella cosa lì che vuoi dalla vita, non puoi pensare di entrare. O comunque, ecco, io una cosa che dico, chiunque stia ascoltando, che uno mi dice, uno è per me sta dicendo una cazzata, io sono vitellone, ci voglio restare perché mi piace.
Amen.
Così, va bene, però tu devi essere chiaro, cioè... Se sei uomo, ecco lì per me le palle vanno cacciate. Oh, piano, io dico sempre: se sei uomo, sei uomo. Ma io sono più miserabile di questi. Ci sono tutti in cammino. Questo va chiarito. Però dico che secondo me, se il vitellone, se c'hai le palle, è giusto che tu dici in maniera chiara all'altra persona: guarda, che io qua sono qua per divertirmi. Cioè, se sei diciamo onesto e coerente, lo devi dire. Io però tutto questo era il primo aspetto, cioè il fatto di dire tu hai tirato fuori da te una visione, una profondità che ti porta ad avere un obiettivo e tu insegui quell'obiettivo con gli strumenti a disposizione, ok? E questo è anche dire ok, io voglio una storia grande con te e quindi so che questa storia grande con un'altra persona comporta dei sacrifici, delle difficoltà, eccetera. Ma questo vale per una storia grande con una persona, ma vale per qualsiasi scelta poi nella vita, cioè non è solo nell'ambito delle relazioni uomo-donna, può essere per qualsiasi grande scelta nella vita o anche non solo grandi scelte nella vita. Però l'altro aspetto è che secondo me uomo non è importante che sei uomo, cioè tanto più se sei uomo, ma uomo-donna che sei, qualunque cosa tu sia, la tuo processo
o uomo o donna, diciamo, distruggiamoci su questo aspetto.
Sì, no, ma per dire qualunque sesso tu abbia, l'importante è che umanamente, proprio come genere umano, tu sei chiamato all'amore. E questa cosa qua è una cosa che si deve esprimere anche nei rapporti con l'altro in generale, che sia un amico, che sia una relazione affettiva, che sia la fidanzata, che sia la moglie, eccetera. E questa chiamata anche da uomo, che si traduce nel morire per l'altro, deve rimanere. Secondo me la pienezza della virilità si esprime anche nella pienezza del saper amare, con tutte le difficoltà del caso, perché io non sono capace, ci provo, però questa cosa qua deve venire fuori. E in quest'ottica qua, quando tu entri in relazione con una donna, secondo me è giusto che ti poni la domanda, e non è più la domanda solo ma io cosa voglio io da questa relazione, che è importante che ci sia, perché anche quando tu confermi che tu in realtà sei lì solo per divertirti, tu sei arrivato a quella cosa lì, io qua mi voglio divertire e basta, va benissimo, ok, però tu, oltre ad essere chiaro con l'altra persona di quello che vuoi, è importante che tu dici ok, questo è quello che io voglio, ma cos'è il meglio per l'altra persona? In modo che l'altra persona non sia, abbiamo accennato questa cosa nel podcast con Elena, cioè fare dell'altro non un mezzo ma il fine. Il fine specifico non significa il fine della tua vita, che tutta la tua vita si appoggia sull'altro, ma nel senso che nella relazione io sono con te perché tu sei il fine, cioè io voglio il meglio per te, non tu sei il mezzo e quindi voglio prendere da te quello che mi fa comodo. Quando è ora di buttarti via, ti butto via, perché questo non è umano in generale, non c'entra niente maschile, femminile, eccetera, cioè proprio non è umano. E la stessa cosa, secondo me, tanto più al giorno d'oggi va comunque detta, vale anche per le donne, perché comunque gli ultimi 60 anni hanno portato molto più avanti un'idea di... libertinaggio anche femminile, nel senso che magari è stato un po' più sdoganato, che ha accompagnato anche delle cose positive, no? Perché delle volte c'era il tabù che c'è, oddio, le donne non si devono divertire, non so, no? Questa cosa qua, magari un detto non detto così, che è stato sdoganato, e forse c'è anche un aspetto positivo, cioè c'ha un aspetto positivo, però in un contesto come quello di oggi, questa idea di che si è sdoganata anche nelle donne, cioè ha portato molte donne a dire vabbè, ma allora io anche la mia sessualità la vivo come mi pare, con tutti gli uomini che voglio, eccetera. E quindi, cioè, secondo me questo approccio è importante ribadirlo anche per le donne che ascoltano. Quindi anche per le donne l'uomo non è un mezzo, ma deve essere all'interno di una relazione. Ma questo vale anche per una relazione di amicizia. Cioè l'altro, certo, è il fine della relazione, non è il mezzo per i miei comodi. Porci, comodi.
Io a tutto questo volevo dire che però, no, senza però, volevo aggiungere semplicemente due aneddoti della personali sul, con la storia di Ale, che lunedì scorso non ho potuto, cioè non ho fatto in tempo a condividere, e che volevo dire che questa teoria appunto dell'uomo che in qualche maniera... Alessandro ha detto questa frase, l'uomo porta lontano, la donna porta in profondità, e le due cose vanno insieme. E questa è una frase che ho avuto molto successo e ha risuonato molto con le persone e sono d'accordo, insomma è bello questo aspetto, no? Quasi che ci sia appunto una tridimensionalità, no? nella vita che si esprime bello. Proprio, no? Nei diversi ruoli tra l'uomo e la donna. Però volevo anche dire che non esiste un momento in cui un uomo è pronto o una donna è pronta. Bensì ci sono delle si procede a gradini, no? Quindi che questo aspetto di andare lontano e di andare in profondità in realtà è un fattore che si ripete. Quindi si ripete magari all'inizio di una storia, come il discorso di Romeo, che Romeo si vuole divertire e lei invece deve risolvere un problema a necessità di un uomo che le sia accanto, che sia serio, che le aiuti, che veramente doni la vita per lei. E questo magari è un primo aspetto, no? Ma anche se tu entrassi in una relazione con una consapevolezza maggiore, no? Con una mentalità invece di voler costruire una storia che sia duratura, che sia più importante, che sia profonda, che porti poi dei frutti, in realtà nella vostra relazione sarete chiamati a rivivere questo processo più volte, però a gradi diversi, no? Sempre più in profondità, sempre più lontano. E questo volevo dirlo, che ce ne sono stati almeno un paio di fatti, volevo raccontarne almeno uno. Con Alessandra, quando eravamo fidanzati, per esempio, noi siamo entrati già con un certo tipo di progettualità nel fidanzamento. Dopo un anno e mezzo che stavamo insieme, stavamo facendo il cammino con Padre Giovanni, insomma, avevamo affrontato i nulli di morte, tutte queste cose qua. E a un certo punto Padre Giovanni tira fuori il discorso che comunque, vabbè, le cose che dovevamo dire le abbiamo dette, le dinamiche che andavano viste le abbiamo viste, ci state lavorando, quindi non dobbiamo fare più niente, cioè per me siete pronti per sposarvi. Piccolo problema è che Alessandra aveva 19 anni e io facevo il dottorato a Zurigo senza grandi prospettive lavorative successive. Questa cosa mi ha messo un po' in crisi e però dentro di me mi risuonava che quello che diceva Padre Giovanni fosse giusto, e lo ritenevo vero per la mia vita. Dopo aver ascoltato una parola del Vangelo che mi colpì tantissimo, sentii proprio una verità così profonda nella mia vita da dire: porca miseria, cioè io posso morire pure domani, però la mia vita non è completa se non ho chiesto ad Alessandra di sposarmi. E così le ho chiesto di sposarmi. Abbiamo provato una gioia grandissima, forse la serata più bella della mia vita, ancora oggi. E soltanto che tutti i vari problemi oggettivi che vi ho detto prima non è che si erano risolti, erano rimasti lì come erano. Così che, senza rendermi conto, nella settimana, nei 10 giorni successivi, ho incominciato a ritrattare. Nel senso che... no, vabbè, non è che ho ritrattato, non ti voglio più sposare, però... ho ritrattato che, ma siamo sicuri che vogliamo fare questo, non vogliamo aspettare un altro pochetto, vediamo magari che si sblocca sta cosa, vediamo un attimo, così. E stavamo per telefono, mi ricordo, io stavo a Zurigo, Alessandra stava a Roma, e lei mi disse: ma stai scherzando? Ma guarda, ci possiamo lasciare oggi, adesso, in questo istante, per telefono, chiudiamo questo telefono e ci lasciamo. Cioè, tu che stai facendo qua, come stai giocando? Ma scherzi? Questo è per dire che lei... In quel caso lì, cioè, vedete che è già un livello molto più profondo di quello che abbiamo detto con Romeo, no?
Certo.
Però io già lì, magari, capito, ho avuto paura, veramente ho avuto proprio paura di donare la vita in quel momento lì, e Alessandra mi ha riportato sulla serietà e sull'importanza di quello che stavamo facendo, e dopo là io ho scelto, effettivamente, cavolo, cioè è stato come un bivio, no? Io là ho scelto, ho detto no, questa cosa qua la voglio portare fino in fondo, la voglio portare bene, la voglio portare in maniera bella, e voglio donare la vita per lei e con lei, e questo poi ci ha portato al matrimonio, eccetera eccetera. Poi c'è stato almeno un altro fatto durante il matrimonio simile a questo, E questo per dire semplicemente che non si è mai pronti fino in fondo, non si è mai profondi fino in fondo e non si dona mai la vita fino in fondo. C'è sempre uno step successivo, c'è sempre uno step successivo. Ed è questa alternanza tra uomo e donna, tra uomo e donna, che porta a questa profondità. Non è una... Ci si può sempre tirare indietro, capito, tra virgolette, no? E quindi sfumare quella progettualità. Si parte, appunto, come ho detto, con l'attrazione così della bellezza e mettersi di fronte al fatto che non stiamo qua semplicemente a divertirsi o a giocare, ma stiamo qui per costruire qualcosa di grande. Però questo tipo di bivio si ripresenta iterativamente più volte poi all'interno di una storia, sia di fidanzamento che anche poi di matrimonio. E quindi, ecco, è un progredire su questa strada.
Sì, secondo me è una cosa molto vera, molto bella, che emerge da questi due aneddoti, è che c'è una complementarietà tra l'uomo e la donna, che secondo me in parte è biologica, in parte è anche soggettiva. Cioè, delle volte all'interno della coppia si creano delle dinamiche di complementarietà che sono diverse tra le varie coppie, però è importante accettarla, accoglierla, questa complementarietà, non cercare di appiattire la relazione con volendo l'altro uguale a se stesso, oppure cercare di appiattire una relazione in generale, vuol dire o uno prendere il posto dell'altro, oppure avere la stessa identico approccio a tutte le cose della vita, no, perché sennò perdi la ricchezza e la complementarietà. E per appunto raggiungere, bello quella cosa che diceva Ale, no? La profondità e della lunghezza, perché per avere la relazione, diciamo così, tridimensionale, bisogna che si sviluppi l'uno e l'altro, e all'interno della coppia queste carte che abbiamo in tavola, che abbiamo in mano, scusate, ciascuna delle carte diverse in mano, queste carte che abbiamo in mano le possiamo mettere sulla tavola e vincere la partita, perché io ho delle carte che tu non hai e tu hai delle carte che io non ho, e mettendole insieme esprimiamo il massimo, no, del nostro gioco, per dirla così. Quindi secondo me il primo aspetto l'aspetto fondamentale è quello di saper accogliere la complementarietà, accogliere la diversità, perché diventa una ricchezza, non un limite, anche se affronta ovviamente le difficoltà, perché nella diversità si portano sempre anche queste difficoltà, questi scontri, eccetera. Però appunto va accolta come una ricchezza. E quindi sì, di non appiattirla. E poi c'è un'altra cosa che volevo aggiungere, ma ho l'Alzheimer, mi sono dimenticato.
Comunque, per chiudere questo episodio, no? Come diventare uomini con gli attributi, secondo me l'aspetto fondamentale è che devi anche tu renderti conto cosa vuoi dalla vita. Questa è una cosa che nel libro di Alessandra Trombamica d'Eccezione è scritto chiaramente, no? Cioè, uno dei punti importanti e fondamentali è: devi sapere cosa vuoi dalla vita. A me tutta la differenza del mondo me l'ha fatta questa, cioè cosa voglio dalla vita. Tu uomo, a un certo punto ti devi fare questa domanda, e di fronte a questa domanda non puoi semplicemente rispondere non so, voglio costruire una bella relazione, non so che cosa, ma devi equipaggiarti con tutto quello che ti serve per poter essere in grado di raggiungere quell'obiettivo con un'altra persona. Tu uomo che, non so, non trovi la ragazza giusta, tra virgolette, ma fatti due domande: ma come mai? Ma sbagli ambiente, cioè frequenti le persone sbagliate, oppure ci sta un qualcosa di tuo personale, no? Relazionale, un qualcosa che un meccanismo inceppato dentro di te che non ti permette di relazionarti in maniera, non so, sana, ecco, proprio semplicemente. E quindi sì, è molto importante per mettersi di fronte, no, a questa cosa qua, diventare degli uomini con gli attributi. Secondo me è molto importante che tu apri gli occhi sul fatto che per costruire qualcosa di bello, importante, che ne valga la pena, è necessario che tu ce l'abbia chiara questa cosa qua, perché poi donare la vita, si dona la vita per qualcosa di importante. Te lo mette davanti la donna, che quella cosa è importante, ma tu stesso ci puoi entrare avendo ben presente che quello può essere veramente il fulcro della tua vita.
Sì, questo riprende il punto di partenza che tu non aspetti un'altra persona per completare la tua vita, ma tu ti fai, sei in cammino per diventare pienamente te stesso, e parte di questo processo è scavare, fare verità sulla tua vita per determinare quali siano, dove sono i tuoi orizzonti nella tua vita, e per determinare di conseguenza tutto il resto. Però questo è, diciamo che non voglio negare che tutti siamo in cammino, perché lo siamo sempre e lo saremo sempre, però all'interno di questo cammino non credo che sia da aspettare di poter esprimere il tuo cammino con un'altra persona, no? Ma tu intanto formati, costruisciti come uomo ogni giorno di più, affinché tu possa essere la persona più adatta per un'altra persona da accogliere nella tua vita. E c'era, forse lo dicevamo nel primissimo podcast che abbiamo fatto sulle relazioni, una cosa che io avevo sentito molto anni fa era quello di dire, domandarmi, ma io, al di là del fatto che sì, io vorrei vivere una relazione eccetera eccetera, però oggi questa donna non c'è, ma io sono una persona con cui vivrei una relazione per tutta la vita? No? E questo ti mette in prospettiva di dire, cavoli, però, cioè, forse questa cosa qua non sono pienamente maturo, non sono pienamente uomo, eccetera, e ti porta a mettere in cammino, ed è importante, secondo me, fare il più possibile questo processo prima di entrare in relazione. E poi l'altra cosa che mi ero dimenticato prima, ma che è tornata in mente, è che alla fine il primo partner, diciamo così, di accountability, il branco più stretto di tutti, è comunque quello di una relazione affettiva, no? Laddove c'è. E quindi in questo senso, per esprimere pienamente questa micro accountability della relazione, è opportuno appunto considerare la ricchezza e la complementarietà dello sguardo che l'altro può dare su di te. Tutto questo non nega affatto l'importanza del gruppo maschile, secondo me,
no,
anzi, forse comunque è opportuno avere un secondo me è più di aiuto arrivare a una relazione che già hai un supporto di un gruppo maschile con cui ti confronti, eccetera, cioè l'ordine è piuttosto il contrario.
Sì, no, assolutamente. Bene, io sono abbastanza contento, spero che siamo riusciti a tirar fuori un po' di concetti che possano essere di utilizzo proprio operativo per chi ci sta ascoltando. Prendete certo tutto con un po' di, come si dice, un grano di sale, come si dice in inglese, no? Nel senso che
in realtà è dal latino,
ah,
un
sì?
Grano salis.
Quando l'ignoranza si prende con la pala, qua veramente si può dire qualsiasi cosa. Vabbè, perché sono sempre with a grain of salt.
Ma gli arriva dal latino.
Dal latino, vabbè, niente.
Cum grano
cancella
salis.
Tutto qua. Allora, come si dice dal latino, appunto, prendiamo tutto con un pizzico di sale, nel senso che non si può pensare di generalizzare sulla vita delle persone, questo però non debba diventare poi un capro espiatorio per non fa niente nella tua vita, ecco, quindi metti mano,
esatto.
Devi mettere mano, mettiti in discussione e cammina.
E siccome non, proprio per il processo che dicevamo prima, che non è che hai bisogno per forza di aspettare la donna della tua vita per risolvere le cose o comunque camminare da uomo, secondo me tutto questo cammino da uomo va cercato di fare già oggi, qui ed ora. Quindi se è vero che la profondità, no, può derivare dal confronto con una donna, però ci sono tanti altri input che ci possono creare un ambiente favorevole al metterci in discussione, ad andare in profondità, eccetera, che vanno ricercati. Quindi il gruppo, diciamo, di pari tra uomini, e lo sport, e la circostanza difficile, la scomodità, tutte queste cose qua, cioè sono cose che in qualche modo ci formano e ci portano ad andare in profondità. Al centro di tutto questo, secondo me, lo stimolo è quello di partire dal fare verità sulla propria vita, però è un processo che si può fare a prescindere da una donna, quindi non deve essere una scusa del dire, siccome la donna porta profondità nella vita dell'uomo, aspetto
quando arriva una donna nella mia vita. No, assolutamente. Anzi, no, assolutamente no, ognuno dovrebbe lavorare sempre comunque per conto suo, diciamo semplicemente, non stupiamoci che magari non ci sia quella profondità, però quando è il momento di tirarla fuori, cavolo ragazzi, cioè, cerchiamo di essere all'altezza di Wallace, come minimo.
Come minimo.
Ponetevi di fronte che dovete liberare la Scozia dal dominio inglese. Come minimo. Va bene. Allora, se non l'avete fatto, vi potete iscrivere alla newsletter di Real Men, che comunque la mandiamo abbastanza salteramente, quindi non è un impegno grande. E per inserire il vostro indirizzo email sul sito realmen.it.
Se volete invece recuperare quelle vecchie, un po' riadattate, ma ci sono tutte, le trovate nella sezione articoli sempre sul sito.
E per scriverci l'email... scrivi@realmen.it. Ripeto, scrivi@realmen.it. Fate avere un vostro feedback su quello che vi ho detto in questo episodio. Se vi interessa, possiamo approfondire. Per il resto, buona settimana. Ogni mercoledì un nuovo episodio. E basta. Ciao.
Ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao.